la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 3 minuti apriamo la newsline di oggi. Un buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione. Andiamo subito a dare uno sguardo al tempo per la giornata in Toscana, collegandoci con il Lamma. Oggi con noi Tommaso Torrigiani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto. Sì, tempo che non si va, che non va migliorando particolarmente. Abbiamo un'altra giornata con cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso, molto nuvoloso, piogge a carattere sparso e intermittente su buona parte della regione, quindi saranno fenomeni comunque che interesseranno solo a tratti alcune zone. Piogge più insistenti sono attese solo quest'oggi sulle province di Lucca e Massa Carrara, in particolar modo sui rilievi, dove è ancora attiva un'allerta gialla per frane e smottamenti, il rischio quindi quello idrogeologico. Venti sostenuti di Becce, il mare è mosso, le temperature sono stazionarie rispetto a ieri. Un ulteriore peggioramento è atteso poi tra la notte e la giornata di domani, con le piogge che risulteranno giovedì, quindi domani, più diffuse e più insistenti sembra sulle province centro-meridionali. Poi dopo giovedì è atteso un miglioramento che ci interesserà per fortuna anche per il fine settimana, Chiara.
Poi ne parleremo, c'è stato un innalzamento delle temperature o comunque l'escursione termica si è ridotta, diciamo?
Decisamente ridotta, in aumento le minime, complice la copertura nuvolosa e il vento, che di notte mantengono le temperature un pochino più elevate, vanno un po' da coperta le nubi, e di giorno l'assenza di sole non permetterà un grosso riscaldamento, quindi l'escursione è decisamente, come dici giustamente te, poco elevata. Non importa vestirsi a cipolla oggi.
grazie a Tommaso Torrigiani anche per questo consiglio, buona giornata, buon lavoro a Lamma.
Nuove forme di vita. A Capraia, la prima edizione del festival che trasformerà l'isola in un museo a cielo aperto. Installazioni artistiche in dialogo con il territorio, ma anche escursioni, yoga, talk, DJ set e molto altro. Un'opportunità unica per vivere un weekend tra arte, cultura e natura. Il 12 e 13 ottobre, Isola di Capraia, Oasi. Progetto a cura di Uovo alla Pop. Info uovoallapop.it.
Festival Fabbriche Europa a Firenze fino al 15 ottobre. Al Teatro Florida, martedì la compagnia cinese Lian Guodong e Lei Yan. Sabato, compagnia Xe, Julien Anzillotti con Oltre Confine. Mercoledì, giovedì e venerdì all'Istituto Francese il Teatro di Emilia Verginelli con Lourdes, storie di incontri legati al famoso luogo di culto. A Park, giovedì la danza di Olimpia Fortuni e venerdì Cristina Cristalrizzo. Sabato e domenica due incontri musicali dedicati a Amiri Baraka e Gil Scott-Aaron. Fabbricaeuropa.net, ticketone.it.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17:30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Controradio.
Then
Andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali e dal nostro sito controradio.it. Si entra nel vivo del potenziamento comunque del piano annunciato dal ministro Piantedosio per quanto riguarda la sicurezza a Firenze durante il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura di lunedì. D'apertura sulla Repubblica, due quartieri a rotazione con 50 carabinieri in strada. Questa la modalità e parte del piano sicurezza annunciato dal ministro. In una settimana ogni giorno per 6 ore saranno passate al setaccio 2 zone diverse. Si inizia con Palazzuolo, Borgogni Santi e San Jacopino, alcune appunto delle aree più calde, uno schieramento di divise lungo le strade fiorentine come poche altre volte si era visto. Nei prossimi mesi verranno mandati fino a 50 carabinieri al giorno a pattugliare 2 quartieri alla volta della città. Dunque si entra nel vivo anche della comprensione della modalità di questo rafforzamento del presidio in città. Dal Corriere la fotonotizia è rinforzi già all'opera, controlli a tappeto in Borgogni Santi, i 25 carabinieri a piedi tra via Palazzuolo e via Maso Finiguerra, dopo appunto l'annuncio del ministro Piantedosi. Di spalla sulla Repubblica la polemica alta velocità, stazione a Creti, la regione, noi siamo contrari, ve lo anticipavamo. Creti in Val di Chiano ospiterà la nuova stazione Medio Etruria dell'alta velocità, l'annuncio arriva dal MIT e coglie alla sprovvista l'assessore toscano ai trasporti Stefano Baccelli, che in sostanza dice la decisione non c'era stata anticipata, non si può realizzare un'opera sul suolo toscano senza il parere favorevole della regione. Immaginiamo che sarà uno dei temi al centro anche o a margine del sopralluogo che il presidente Giani farà oggi con la stampa sullo stato di avanzamento dei lavori dell'alta velocità a Firenze. Di taglio alto sul Corriere Piombino, la grande acciaieria in stallo e 1500 a rischio cassa integrazione, slitta infatti l'accordo tra GSV e Metinvest Danieli, il PD dice tempo scaduto. L'apertura è dedicata all'università, l'allarme per i tagli, calano i finanziamenti per il 2024 agli Atenei Toscani, i 3 rettori parlano di un colpo duro alla ricerca, a Firenze, Pisa e Siena mancherebbero dai 4 ai 16 milioni di euro e rispetto ai fondi del PNRR, dicono i rettori, con quelli non possiamo pagare gli stipendi. Di taglio alto dalla Nazione, sicurezza scatta il giro di vite, come dicevamo, il primo pattugliamento rafforzato a Firenze, droga e furti in aumento. Dal Tirreno riprendiamo una notizia sullo studio sulle antenne 5G. Giani tira dritto la polemica, il presidente incassa il favore dell'Associazione dei Medici per l'Ambiente. Ci riferiamo alla verifica predisposta e contenuta, il via libera è contenuto in una delibera regionale post quanto sancito dal governo, che prevede l'innalzamento da 6 a 15 volt metro. Torniamo sulla Repubblica per una fotonotizia che riguarda il refettorio del Museo di San Marco, torna al rigore delle origini. Ieri è stato presentato il riallestimento, foto che trovate anche sull'home page del nostro sito con intervista a Stefano Casciu, direttore della rete dei musei della Toscana, intervistato da Domenico Guarino.
Questo è un aspetto, come dire, legato alla parte cinquecentesca della storia del convento, legato a quella che si chiama Scuola di San Marco, che sono questi pittori, spesso anche frati. Abbiamo per esempio Suor Plautilla, che molti conoscono come una delle prime donne pittrici, diciamo, perlomeno che ha avuto una certa fama, fra Bartolomeo, fra Paolino, lo stesso Sogliani, che come dire, esprime una pittura sempre sull'onda della devozione, della ispirazione chiaramente cristiana, che qui è prevalente, legata però alla cultura raffaellesca, fra Bartolomeo eccetera, quindi una fase successiva all'angelico, però molto importante. Quindi io veramente ringrazio Michael Sherb di averci dato fiducia, di averci concesso di lavorare liberamente per tutto quello che era necessario e quindi di poter restituire alla città e al museo questa bellissima sala.
Possiamo dire che con i lavori della tranvia, ripavimentazione della piazza, questa inaugurazione si aprirà una nuova fase per il Museo di San Marco, è bellissimo, però forse può essere anche meglio conosciuto, no?
Certamente San Marco ha un suo pubblico particolare. è anche molto pubblico affezionato, colto, pubblico consapevole di cosa sta andando a visitare, quindi da un certo punto di vista è il nostro pubblico ideale. Certo, possiamo aspettarci che possa aumentare, non so se sarà la tranvia a farlo aumentare, ma comunque noi ci auguriamo che aumenti con discrezione, perché apprezziamo molto che chi viene qui voglia vivere un'esperienza museale anche un po' diversa. Anche oggi forse avete visto studenti che intonano per esempio canti, c'è chi disegna, è un po' diverso da altri musei perché è il luogo che è decisamente diverso, quindi certamente è in pieno centro, per cui i collegamenti aiutano certamente ad arrivare qui, però vorremmo che mantenesse un po' quest'aura speciale che l'ha sempre caratterizzato e che non deve perdere assolutamente.
Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Awake of the noon, put on both of my shoes, crawl right back in the bed and sleep until the evening. Get on the bus, downtown a bust, skip on the fair, baby. Do you ever get the feeling that we both know we're alone, but you can't go home? Kick us out in half an hour. There's a place I know.
to New York, New York to LA, all the other states, we could stay up late or all night. LA to New York, New York to LA, I want more than fame, hope you feel the same all night. My house to your house, your couch to my couch, promise it is nice, you could spend the night.
Alle 8 e 20 minuti riprendiamo la linea dalla redazione per la nostra newsline. Volevamo darvi conto dell'azionariato popolare lanciato dal collettivo di fabbrica dell'ex GKN che ha superato il milione, azionariato popolare per la reindustrializzazione dell'ex GKN, ha superato appunto la quota prevista, mentre ancora i lavoratori sono da 9 mesi senza stipendio. L'RSU ribadisce, i nostri interlocutori sono spariti, eppure ci siamo presi il tempo per l'azionariato popolare, un pezzo della fabbrica socialmente integrata è già realtà. Volevamo farci dire dal referente dell'RSU, dell'ex GKN, Dario Salvetti, cosa significa tutto questo, queste prenotazioni di azioni che non verranno comprate fino a che il piano industriale di riconversione ecologica non sarà realtà, ma soprattutto qual è lo stato di questa vicenda che sembra ancora una volta in fase di stallo sul versante degli impegni dal punto di vista dell'interlocuzione istituzionale e politica. La prossima tappa sarà riaprire le manifestazioni di interesse per le socie lavoratrici e soci lavoratori dal 7 al 13 di ottobre, e poi come secondo step di questa roadmap l'11 e il 12 ottobre 2 giornate di discussione sulla reindustrializzazione dal basso e la giustizia climatica. E vi segnaliamo anche per il 13 ottobre l'assemblea internazionale popolare, dell'azionariato popolare. Ma cosa significa questo raggiungimento, questo superamento del milione, quindi per ancora una volta una risposta dal territorio a sostegno dell'ex GKN e delle sue prospettive di reindustrializzazione? Lo chiediamo a Dario Salvetti, che nel frattempo abbiamo raggiunto. Buongiorno, ben trovato.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, abbiamo dato conto di questa tappa, che però è una tappa di un percorso ancora in salita, ma che denota una grande partecipazione e voglia da parte delle azioniste e degli azionisti popolari. Come si traduce, come si interpreta? Cosa significa questo sostegno?
È una cifra incredibile, ma non è solo un dato economico, è un dato politico-sociale. C'è una quantità importantissima di persone, tra l'altro diverse sono persone giuridiche, quindi associazioni, che a loro volta quindi rappresentano altre reti di persone, e non mettono questi soldi o non promettono di mettere questi soldi, perché ricordiamolo che sono manifestazioni di interesse, azioni prenotate, non soldi effettivi ad oggi, e le mettono non perché sia un buon investimento o per altre ragioni, ma perché vogliono una politica industriale pubblica. Vogliono che la vicenda della GKN finisca con la riconversione ecologica dal basso della fabbrica, e probabilmente sono anche stanchi di un paese totalmente immobile, almeno ai loro occhi, ai nostri occhi.
Ancora una volta dunque dal basso una risposta importante, non solo numericamente ma anche come significato. Nel frattempo però 9 mesi senza stipendio e interlocutori che sono spariti nel nulla, dite voi.
Quando a luglio, a giugno abbiamo in qualche modo preso una pausa nella mobilitazione, lo sapevamo che appena ci fermiamo gli altri ne approfittano. Ancora una volta la dimostrazione è che qua è un gioco di un tempo asimmetrico, dove noi non abbiamo più tempo, dove per noi ogni giorno è fatica, a questo punto anche un po' miseria, perché
ormai la nostra condizione è veramente difficoltosa, e spariscono. Poi ogni tanto magari si riconvoca qualche riunione e spariscono. Hanno fatto perdere alla nostra vita, e credo non solo alla nostra vita, a questo territorio, alle migliaia di persone che sono mobilitate, 3 anni, e oggi rischiano di far perdere un progetto industriale, perché la verità è che a questo punto ne dichiariamo di essere presenti con tutto quello che potevamo fare. Il progetto industriale è stato approfondito, dettagliato, ci sarà un'assemblea il 13 ottobre con l'Azionariato Popolare, ci sarà un'assemblea internazionale, verranno personalità, giornalisti da tutto il mondo a capire che cosa sta succedendo a Campi Bisenzio, e quello che dovremmo rispondere a un certo punto è che noi ci siamo, ma che il progetto industriale non può essere messo a terra e di conseguenza svanirà, perché un progetto industriale non può rimanere lì, vita naturale durante. Esistono dei preventivi, dei fornitori, degli accordi, delle discussioni ulteriori che vanno approfondite, ma lo stabilimento ad oggi è in mano evidentemente a logiche potenzialmente speculative, nel senso che non si capisce che come mai un immobile industriale non possa essere oggetto di un piano industriale. Questo, ripeto, avviene in un territorio che oggi vede 5.000 persone in cassa integrazione nella moda ed è stato alluvionato, e però nonostante questo 80.000 metri quadri di area industriale non possono essere iniziati a reindustrializzare.
Ecco Salvetti, da un lato appunto c'è questo esperimento sociale che è anche oggetto di studio di molte università, ma dall'altro c'è questo immobilismo sia a livello imprenditoriale che politico, e voi sottolineate come ormai sia chiaro, manifesto, che la ex GKN ha anticipato quella che è la crisi di Stellantis, il settore automotive, migliaia di posti di lavoro a rischio.
Viene da pensare che la nostra vicenda si debba concludere male proprio per big picture, come si direbbe, per il quadro generale. Questo è un paese in cui da decenni, non da oggi, c'è un player dell'automotive che disimpegna, pur prendendo una quantità impressionante di soldi pubblici sotto varie forme. Mi sembra che sia stato calcolato che solo dal 2016 parliamo di 900 milioni di euro pubblici sotto varie forme, il che è plausibile se si pensa che solo sul caso ex GKN, nonostante si sia messo pochissimo, 2 anni di cassa integrazione, comunque stiamo parlando di una cifra che si aggira tra i 10 e i 35 milioni di euro a seconda dei calcoli. E quindi nonostante i soldi pubblici, non è il paese ad avere un'industria automobilistica, ma l'industria automobilistica che ha il paese e lo tiene fermo in questa situazione di degrado o abbandono, senza peraltro fare contemporaneamente una transizione ecologica che nell'industria automotive è necessaria. Il 18 ottobre sarà uno sciopero, tra l'altro, di tutte le organizzazioni sindacali del settore dell'automotive. Forse è tardivo, ma sicuramente sacrosanto, e l'ex GKN è semplicemente ciò che ha anticipato questa crisi, e forse è una crisi dove non si deve, non si può produrre un intervento pubblico che ponga un'alternativa, per tutta una serie di ragioni economiche, sociali, certo, e perché non si può creare un precedente positivo.
Allora, ricordiamo la notizia da cui siamo partiti, il superamento del 1.000.000 per l'azionariato popolare lanciato dal collettivo di fabbrica, il 13 ottobre l'Assemblea Internazionale dell'Azionariato Popolare. Ci riaggiorneremo naturalmente con l'RSU della GKN. Grazie a Dario Salvetti per essere stato con noi.
Grazie a voi come sempre per l'interesse e per il lavoro.
Le feu au dedans, t'es comme un volcan, t'emporte tout quand tu bouges. Oh, mais mes gars, je l'ai mis sans ton féli, je n'en mets pas pas de gueule, t'es voyage au balaya. T'es fait pour ruban, tes cheveux d'argent, le regard des gens autour. Que sensation, non, ma gueule, ça contourne, on a pas l'air pour l'amour, regardez sur mon dédale. Les danses suspens, rien n'est important, tout est important, tu danses. Parte la musique, que rêve la stanza, non pensare ma danza, ma pare vous la 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 la.
che è sta svolta disco? Terrorismo? Non ci piace per nulla, eh.
Non ci piace per nulla, mi raccomando, ora ci riprendiamo, ogni tanto svarioniamo su qualche terreno un po' magari meno newsline per voi, ma con ragionier Crescioli, poi riprendiamo la barra dritta, magari un Pink Floyd mi diceva, no, non lo so, vedremo. Comunque siamo a ridosso del GR di Popolare Network e non senza emozione vi anticipo che dopo Popolare arriverà Dillo a Controradio, la nuova trasmissione che però eredita lo spirito di servizio di ben scavato Vecchia Talpa, storico spazio di segnalazione del pubblico di Controradio. Molti di voi lo conosceranno, le giovani generazioni forse no, ma sono quelle, diciamo, che in questa fascia mattutina magari sono più impegnate sul contesto scolastico, però i disservizi, i disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio era oggetto di ben scavato Vecchia Talpa, che si traduce in Dillo a Controradio. Tra poco con me Viola Giacalone, naturalmente le vostre segnalazioni al 342 81 04 111.
E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo subito con le ultime novità in arrivo dal Medio Oriente. Sono in corso combattimenti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah nel sud del Libano. Hezbollah ha detto di aver respinto un attacco in una località a ridosso del confine tra i due paesi. L'esercito israeliano ha chiesto intanto ai cittadini libanesi, come già fatto ieri, di non scendere a sud del fiume Litani, circa 30 chilometri a nord della frontiera, a causa delle operazioni militari. La notte scorsa c'erano stati anche nuovi bombardamenti sulla zona sud di Beirut.
Il capo delle forze armate iraniane Bagheri ha ammonito nuovamente Israele su una possibile risposta all'attacco dell'Iran ieri. Si è attaccati, ha detto, risponderemo con molta più forza colpendo tutte le infrastrutture israeliane. L'attacco iraniano ha fatto una sola vittima in Cisgiordania.
I raid israeliani su Gaza continuano a fare vittime. Un bombardamento su una scuola che ospita sfollati ha fatto, secondo i media locali, almeno 9 morti. Il bombardamento è stato nella zona centrale della striscia. Un'incursione di terra a Khan Yunis avrebbe invece fatto almeno 30 morti, lo dicono sempre i media palestinesi.
Guerra in Ucraina. Questa mattina le forze russe hanno lanciato un attacco sulla regione di Kharkiv, nell'est del paese, lo denunciano le autorità locali. 5 persone, incluso un 14enne, sono rimaste ferite, non ci sarebbero vittime, non è chiara l'entità dei danni. Ieri le truppe di Mosca avevano rivendicato la presa di Vuhledar, importante centro nella regione di Donetsk. I militari russi stanno cercando di guadagnare terreno anche nella regione di Zaporizhia, dove cresce la preoccupazione per la centrale nucleare. Secondo Kiev la struttura è vicina al blackout.
La politica italiana torna questa mattina in Consiglio dei Ministri il decreto di riforma delle norme sui flussi di migranti. Sulla carta il provvedimento facilita l'incontro tra lavoratori stranieri e datori di lavoro e garantisce più tutele per le vittime di caporalato, ma nel testo c'è soprattutto una nuova stretta al lavoro delle ONG nel Mediterraneo e più veloci identificazioni per i rimpatri. Doveva essere approvato una settimana fa, è probabile che oggi arrivi il via libera definitivo.
Attesi per oggi l'interrogatorio di garanzia dei 19 capi ultra di Inter e Milan arrestati. Negli atti dell'indagine la procura di Milano scrive di rapporti indiretti del club nerazzurro con la criminalità organizzata, incapace di interrompere in maniera netta tali relazioni, si legge sempre nelle carte. I pubblici ministeri nei prossimi giorni sentiranno anche i dirigenti delle due società e alcuni calciatori come persone informate sui fatti.
Stati Uniti, è stato un dibattito dai toni moderati e corretti quello che si è tenuto nella notte italiana tra i due candidati alla vicepresidenta. presidenza, il democratico Tim Walz e il repubblicano J.D. Vance. Il duello ha toccato tutti i principali temi della campagna elettorale e, secondo gli analisti, la vittoria, anche se di stretta misura, è andata al senatore Vance, che si presenta in ticket con Donald Trump.
Sono almeno 155 le vittime negli Stati Uniti dell'uragano Helene, che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla costa sud-est colpendo 6 diversi stati. Biden sarà oggi in North e South Carolina, mentre la vice Kamala Harris farà tappa in Georgia. Questi sono infatti gli stati che hanno riportato più danni e più vittime, ma anche i più cruciali e in bilico nelle elezioni di novembre.
8:35 minuti, per il momento ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. Cominciamo dall'autostrada in A1, code per traffico verso nord tra Firenze e Pronete, B1 variante, e verso Roma tra B1 11 e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre code in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze per viabilità esterna che non riceve. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili per incidente, permane tratto chiuso con traffico bloccato e code 2 km al suo interno tra la Strassigna e Ginestra in direzione Livorno. Attenzione per chi proviene da Firenze, uscita obbligatoria alla Strassigna. Per tratto chiuso si è creato inoltre una coda di 4 km tra Firenze Vedotta all'Indiano e la Strassigna in direzione Mare, per incidente verso Firenze 4 km di coda tra Ginestra e la Strassigna. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it.
Dopo il successo del disco Non fa paura, dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Enzo Cosimi con Venere versus Adone, ispirato al poemetto shakespeariano. Un amore selvatico e ferale, il culto del corpo, la relazione dominante con la natura, la violenza della morte in un potente mosaico danzato, testuale e visivo.
Educare ai diritti, un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio, come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17:30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it. Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. Dopo il sold out del primo gruppo, sabato 12 ottobre alle 11.30 alla seconda, visita guidata a Palazzo Strozzi. In mostra le opere di una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. Visita guidata sabato 12 ottobre alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Dillo a Controradio alle 8.40 del mercoledì. Segnatevi questo appuntamento. Viola Giacalone, con me. Ti piace la sigla?
Buongiorno a tutte e tutti. Sì, chi l'ha scelta?
Naturalmente il nostro ragionier Crescioli. Non lo sappiamo. Comunque ci sentiamo molto Batgirl in queste missioni. E c'è anche un po' di emozione che non nascondiamo, perché, come dicevamo, veniamo da una lunga storia di format di questo tipo. Pionieri, siamo stati pionieri qui sulle frequenze di Controradio, alla ricerca sul territorio in base alle vostre segnalazioni, con Beh Scavato Vecchia Talpa, lo storico spazio per il pubblico, di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Noi scaveremo alla ricerca di una soluzione. Tutto questo il mercoledì alle 8.40. Abbiamo anche una mail.
Eccola, aiuto. Dillo a Controradio @controradio.it. Scriveteci. Scaveremo.
E anche il numero WhatsApp. Questo numero è il solito di Controradio, ma su queste segnalazioni potete utilizzarlo in questo frangente, in questi 20 minuti. 342 81 04 111. Quindi non è che tra 4 ore scrivete una segnalazione per dirlo a Controradio. Sfruttate il momento adesso, perché poi, insomma, potrebbero non essere viste in altre fasce. Allora, già ci danno del bentornati per quanto riguarda, diciamo, Beh Scavato Vecchia Talpa e il suo erede, che appunto Dillo a Controradio. C'è chi già sui social ci ha detto ma era più bellino il titolo di Beh Scavato Vecchia Talpa, lo so, però
comunque resta
e regge soprattutto il senso, lo spirito che entra. Vabbè, andiamo avanti. Allora, partiamo dalla sicurezza.
Parliamo della sicurezza. Non sarà ovviamente l'unica tematica delle segnalazioni che ci invierete, però sono più che benvenute, perché è un argomento che ci interessa, un tema caldo.
Anche perché veniamo dal report del Sole 24 Ore, insomma, che pone ai vertici in termini di criminalità.
Terza città più pericolosa d'Italia, quindi c'è da scavare.
In base appunto alle denunce e all'indice dei reati, ma partiamo naturalmente da una testimonianza, perché in questo contesto abbiamo raccontato nei nostri spazi informativi del piano che viene posto in essere tra Ministero e Comune in accordo, no? L'annuncio, l'abbiamo raccontato anche pochi minuti fa in Newsline, di questo pattugliamento a rotazione nelle varie zone calde della città. C'è una testimonianza che è abbastanza emblematica, perché ci sottopone alcuni dei casi che in questi mesi sono stati oggetto di allarme e preoccupazione da parte dei cittadini e delle cittadine.
Sì, è anche una riflessione. Infatti vogliamo ringraziare Paola che ci ha mandato la sua segnalazione, che si è affidata a noi anche nonostante gli avessero chiesto dalla Mediaset, da Rete 4.
Ha scelto noi e soprattutto è stata la prima, diciamo, che ha scritto a Dillo a Controradio @controradio.it.
Esatto, Paola ha avuto una brutta esperienza. Anzi, due brutte esperienze, una più grave, perché è stata vittima di uno scippo con lesioni fisiche lo scorso 2 agosto in zona Navi a Rovezzano, in un parco. E poi, dopo un po' di tempo, subito dopo, diciamo, è partita per Napoli e ha fatto una riflessione tornando a Firenze, perché quando è tornata a Firenze, diciamo, ha trovato il sellino della sua bici di Velto. Allora si è detto ok, è possibile che nel corso di due mesi mi siano successe queste cose, anche se ovviamente la prima è molto più grave, però comunque sono eventi sintomatici, diciamo. E quindi se ha iniziato a chiedersi
a cosa
è riconducibile, lei ha suggerito all'overtourism, alla mutazione antropologica di Firenze. E sentiamo la segnalazione.
Sì, perché ha fatto non una riflessione di pancia, diciamo, ma ha cercato un attimo di rielaborare quanto le è successo. Ascoltiamo la registrazione realizzata appunto da Viola con la testimonianza di Paola.
Assessore Giorgio, tema dei nostri ascoltatori di forte interesse è stato quello delle vetrofanie. Cosa sarebbe successo? Il comune
risponde. Passeggiando nel parco di Rovezzano, venendo dal girone poco prima della Virgine, esattamente in via della Funga. Era verso le 9:30 di sera, cioè io ero tranquilla perché io in quel parco ci vado sempre, vado da anni, non ho mai notato niente di strano. A un certo punto sento da dietro una bicicletta e sento poi strapparmi lo zaino. Avevo uno zainetto, una cosa che non dava assolutamente nell'occhio, e mi ha buttato a terra e mi ha trascinata anche a terra. Io ho riportato una lesione molto brutta al ginocchio, ho avuto bisogno di secunti e ho picchiato anche il gomito, insomma ero messa abbastanza male, devo dire. E per un momento, mentre sono stata a terra, ho avuto anche paura che mi facesse altro. Ammetto di aver avuto paura anche che mi ammazzasse, era molto violento. Poi riflettendoci ho pensato che forse era in astinenza.
La cosa l'ha visto?
L'atteggiamento di una tale rabbia, violenza. Ho pensato che fosse per quello. Io sono venuta alla misericordia, mi hanno portato a Santa Maria Nuova, ormai si era fatta quasi mezzanotte. Sono stati tutti molto carini e a un certo punto ho detto, ma io come torno a casa? Io abito Gavinana, come torno a casa? In taxi. Cioè io sono stata mandata in mezzo di strada praticamente, mi sono dovuta dare i soldi dal vicino quando sono arrivata a casa, perché io non avevo niente, non avevo cellulare, non avevo niente. Cioè si parla tanto della sicurezza delle donne, io quella sera di sicurezza delle donne non ho visto niente. Il ladro aveva il mio indirizzo, le mie chiavi, e ho dovuto, qualche giorno dopo ho cambiato la serratura, per qualche giorno ho dormito abbastanza spaventata perché potenzialmente poteva entrarmi in casa. Ora io sto facendo una terapia presso il centro Daphne, perché comunque sto abbastanza, cioè sto bene, però per almeno un mesetto così ho avuto paura a uscire da sola. E niente, cioè questa rete vorrei farla conoscere perché è ottima, è statale. Da quando mi è successo che sto riflettendo sul perché Firenze sia diventata così, e poi non è solo una percezione mia, perché è uscito anche tutto le 24 ore, siamo la terza città per reati. E poi a due amiche hanno rotto i vetri della macchina qui a Gavinana, sento continuamente ogni giorno di vetri rotti, di gente viene derubata, strippata, malmenata, e non lo dico solo io, lo dico con qualsiasi persona parli, tutti conoscono qualcuno che effettivamente è stato scippato, gli hanno rotto il vetro alla macchina, è un'emergenza. Qual è la differenza tra Firenze e Napoli? A Napoli, cioè, anche se purtroppo anche Napoli sta per diventare vittima dell'overtourism, a Napoli c'è vita nelle strade, c'è gente, la città ormai si sta svuotando, non c'è più socialità, e la socialità fa tanto, ma anche molta sicurezza. E guarda, a Napoli giravo con una macchina fotografica da 2000 euro al collo, non mi sono sentita minimamente in sicura perché c'è controllo sociale, però io qui mi sento molto più in sicura perché non c'è quasi nessuno di qui. Problema del crack, un'immigrazione mal gestita, tutti a chiedermi se era straniero, io, a me non mi interessa se era straniero, non me ne importa nulla, però mi rendo anche conto, e poi ho smesso anche di dire cosa pensassi, perché insomma tutti volevano lo straniero a tutti i costi, no? A me non mi interessa, però mi rendo conto che ci sono tanti, effettivamente tanti immigrati in difficoltà. Si pensa soltanto appunto ai turisti, non si pensa ad altro qua, è tutto in funzione dei turisti.
Allora, dobbiamo prendere un po' le misure, con Dillo a Controradio, portate pazienza, ma la sostanza,
un po' di suoni ogni
la
tanto.
Sostanza c'è. Allora, le parole di Paola sono davvero in certi momenti emblematiche, perché tutti le chiedevano, volevano l'immigrato, volevano lo straniero, cioè quella era la notizia, non tanto la dinamica dell'accaduto. E Paola fa una riflessione sull'overtourism che non può essere slegata, perché se ti raddoppiano le persone presenti sul territorio tutti i giorni, è logico che la gestione del territorio poi diventa si sfilaccia, diciamo.
Sì, fa sia comunque un ragionamento su assenza e presenza, no, del turismo, nel senso assenza di cittadini fiorentini sul territorio, quindi lei dice in centro io non mi sento, sento che non c'è più tessuto sociale, quindi sento di non, sono tutti stranieri intorno a me, non mi sento di poter, se nel caso avvenga qualcosa, diciamo, rivolgermi a loro. E poi fa anche una questione di presenza, di estrema presenza, nel senso denuncia comunque il fatto che in città si pensi più a loro, più ai turisti, anche rispetto ad esempio agli immigrati.
E poi c'è la questione della socialità, dove ci sono spazi di socializzazione, lo diciamo da sempre, questi fanno davvero deterrente in termini di lotta alla criminalità. Poi mi fa sorridere quando fa il parallelismo con Napoli, dice perché lì c'è il controllo sociale. Ora su quello possiamo essere
sì,
più o meno d'accordo,
approfondire,
però
diciamo,
insomma la sua percezione conta. Arrivano messaggi, solidarietà,
c'è un diverso tipo di controllo sociale.
Solidarietà per Paola e chi come lei subisce soprusi di questo tipo. A me hanno rubato la bici un mese fa, per fortuna ritrovata, ma come Paola anch'io abito a Gavinana e sinceramente non riesco più a uscire sola per strada dopo le 21 in una zona come quella, fino a poco fa tra le zone più tranquille, se pensiamo che si passeggiava anche nel buio del parco dell'Anconella fino a qualche anno fa.
Ah, un altro appunto rispetto a questa testimonianza, Paola ci ha tenuto a specificare che è stata molto aiutata da questa associazione che si chiama DAFNE, che è una rete statale,
sì,
comunale, che aiuta le donne vittime di reati, non solo di questo genere, anche di tanti altri generi, ma comunque lei le ha giovato molto, ecco.
Allora, Paolo ci scrive: in questa città negli ultimi 20 anni la socialità è stata fatta con le telecamere di sorveglianza, ci hanno rinchiuso al lavoro in casa ed ecco fatto il mix per la microcriminalità. Alle 5 di mattina ci scrivono: faccio lo spazzino per aver difeso una barista assalita da un arabo. E questo insomma è una connotazione di origine che non è propriamente corretta, nel senso fosse arabo o meno, il reato lo ha compiuto a prescindere, ho subito un'aggressione, 21 giorni di prognosi. Gabriele credo poi ci fa notare che Firenze è terza in termini di criminalità perché si denuncia, perché ricordiamo che il rapporto è in base alle denunce fatte. Ma sono le 8:51 minuti, noi abbiamo tanto altro materiale su questa tematica, in particolare modo vorremmo raccogliere anche le vostre testimonianze per cercare davvero di fare una valutazione in merito e scavare su questo fronte, oltre la cronaca, oltre i titoli e le emergenze. E vi anticipiamo che nella prossima puntata parleremo anche di sicurezza sui mezzi pubblici, grazie anche a una collaborazione con la redazione di TIF. Scriveteci se vi sentite sicuri sui mezzi pubblici, alle fermate, se vi sentite più sicuri sulla tranvia o sull'autobus, perché c'è una differenza anche rispetto a questo. Ma sono le 8:52 e voglio introdurre una rubrica all'interno di Dillo a Controradio. I tempi sono stretti, ma la volontà è tanta e abbiamo una nuova rubrica all'interno, si chiama Viola cerca casa.
Eccomi, per l'appunto parlavamo di tessuto sociale, no? Ci chiedevamo se a Firenze si può ancora vivere e questa sarà la domanda principale che ci porremo in questa nuova rubrica.
Com'è nata?
Come si trova casa a Firenze, dove cercarla, quali sono i compromessi che si devono fare per trovarla? Allora, è nata perché Chiara ha avuto quest'idea
in seguito
a un mio post su Instagram nel quale Viola sono io cercavo casa.
Sì, quest'estate vedo il post, la storia di Viola e dico: oibò, qui Viola cerca casa può diventare un format, anche perché davvero diventa la nostra cavia, è emblematico. Innanzitutto chiedo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di prendere in carico Viola e aiutarla in tutto questo.
Sì, anche perché non ho ancora trovato comunque, ovviamente.
Il nostro desiderio, lo diciamo subito, ma è un'utopia, ma insomma è quella di creare una sorta di mercatino alla Toni Topazio del mercato immobiliare, in cui domande e offerte in maniera sostenibile vanno a coincidere. Questo sarebbe il top, vedremo se in fondo alla stagione ci riusciremo, perché Firenze è un territorio duro, perché come sappiamo Viola è tra le città più care d'Italia, c'è stato un incremento altissimo di affitti per gli studenti, ma non solo, è proibitiva per le famiglie, è proibitiva per chi cerca una residenza e un lavoro e un affitto per una residenza non temporanea, insomma vita dura a Firenze.
Certo, allora il mio target è quello comunque di una lavoratrice dipendente, di 27 anni, quindi giovane lavoratrice, sto cercando casa vicino al centro che abbia un prezzo corretto, quindi che io personalmente reputo tra le 3,50 e le 4,50 euro. Il sogno sarebbe un monolocale, però a questi prezzi non ce ne sono.
Quanto hai detto, scusa?
Tra le 3,50 e le 3,50 e 4,50 per una stanza. Io, ovviamente il sogno sarebbe una cosa simile a un monolocale.
Zona
centrale, vicino al centro, intorno al centro, non troppo lontano.
So che tanti di voi state scuotendo la testa, ma veramente, allora, qui la dobbiamo prendere
come abbiamo dei numeri. Sì, abbiamo dei numeri. Stando all'ultimo report di immobiliare.it agosto 2024, il costo per una singola ammonterebbe a 4,93 euro
a Firenze.
Quindi a Firenze c'è stato quindi un aumento del 16% in un anno rispetto al 2023. Firenze quindi la quarta città in Italia per il prezzo delle singole, preceduta da Roma, Bologna e Milano al primo posto.
Allora, naturalmente, come immaginerete, quello di Viola cerca case dell'esperienza diretta è un espediente per fare un viaggio nel territorio, per capire davvero se si può vivere ancora a Firenze, scoprirlo insieme a voi attraverso anche le vostre esperienze, le vostre ricerche. Sappiamo di quanti annunci possono presentare davvero gli estremi di incostituzionalità, perché nel momento in cui si fa un discrimine per cui non si affitta a residenti, si fanno solo affitti transitori, insomma davvero siamo in una situazione respingente per quanto riguarda l'abitare. E torniamo al discorso della sicurezza: una città è vivibile e sicura se è vissuta, giusto appunto?
Sì, e in questo caso sembra vissuta per lo più da turisti. Comunque 18.000 il numero delle locazioni turistiche brevi presenti a Firenze, in aumento rispetto allo scorso settembre anche queste, e ovviamente i prezzi aumentano quando, perché è più redditizio affittare.
C'è una mail anche per questa rubrica, violacercacasa@controradio.it, quindi voi ve le dovete segnare due, dillo a Controradio e violacercacasa, tutte e due con @controradio.it. Noi indagheremo, viaggeremo con voi.
Sì, vogliamo approfondire ovviamente i risvolti di questa crisi, ma anche questione abitativa, ma anche raccogliere e dispensare informazioni utili sulle migliori strategie per trovare casa a Firenze. Quindi, come diceva giustamente Chiara, anche aiutare me, ma aiutare anche voi. Quindi mandateci annunci, mandateci storie,
ingiustizie anche, testimonianze, scelte di vita, perché c'è anche chi, come sappiamo e abbiamo raccontato anche nei nostri spazi informativi, va via da Firenze, o comunque da studente pensa a atenei che sono extra capoluogo toscano proprio per un'inaccessibilità economica. Il famoso diritto all'abitare, che è condizione necessaria per un diritto allo studio, le famose tende degli studenti, che però non hanno avuto luogo solo a Firenze, perché il problema del caro affitti è generalizzato, ma su Firenze impatta perché c'è un'impronta turistica che incide, no? Sulla regolazione del mercato immobiliare. Ci scrivono al 342 81 04 111. Posso testimoniare che il mercatino di Controradio ha funzionato anche per queste vendite. Io 20 anni fa circa ho potuto vendere la mia piccola casa e la mia pandina a gas. Vedi che già faceva il mercatino, aveva questo ruolo, ma noi vogliamo davvero
trovarvi casa.
Sarebbe già tanto trovarla a te.
Esatto.
Ma abbiamo davvero un ultimo flash rispetto a questo.
Sì, Chiara, quello che dicevi riguardo agli studenti è un argomento caldo comunque. Proprio ieri Marco Del Medico, che è il presidente dell'ODSU Toscana, ovvero l'ente Regione Toscana per il diritto allo studio universitario, ha lanciato un appello affinché i bandi promossi dalla ministra Anna Maria Bernini per creare nuovi studentati a un prezzo calmierato, ovvero quelli destinati alla fascia grigia del reddito medio, diciamo, degli studenti, non siano un'occasione persa. Quindi se già è difficile per una lavoratrice come me, giovane lavoratrice, trovare una singola, immaginiamoci come deve essere per gli studenti. Ma non solo vivere, quindi anche mangiare, avere degli spazi dove poter stare senza spendere troppo.
Ieri sulla stampa locale c'era la percentuale molto alta dei pignoramenti anche in città, e quindi case che per, immaginiamo, problemi economici poi vengono successivamente messe all'asta, naturalmente a un prezzo inferiore. Ci chiediamo che sono soprattutto contesti medio piccoli, diciamo, ci chiediamo che fine fanno poi questi contesti, sicuramente più indirizzati al mercato turistico che a quello abitativo. Un ultimo messaggio, perché poi dobbiamo chiudere, quella di oggi è stata davvero un'anticipazione di quella che sarà una doppia trasmissione, diciamo, di Lo Contro Radio e Viola Cerca Casa in tandem ogni mercoledì dalle 8:40 sulle nostre frequenze. Ho affittato la mia casa da ieri, 5 vani, attenzione, ammobiliata, 100 metri quadri, super accessoriata, classe climatica A++, quartiere di Campo di Marte, contratto 4+4, un sogno. Il mio consulente immobiliare ha ricevuto più di 30 chiamate al giorno, dopo 5 giorni ho dovuto toglierla dagli annunci. No. Ora non ti chiediamo il costo dell'affitto, però sicuramente è un contesto e soprattutto un contratto 4+4, Viola, che per una famiglia, insomma, diventa una prospettiva.
Sì, allora io
non è il tuo caso,
non mi dedico, perché sennò
però noi ci facciamo carico anche di queste,
certo,
situazioni proprio,
certo,
per,
ovviamente scriveteci anche se non corrispondete, diciamo, al target, al mio target di ricerca.
Ciao Viola, io ormai scrivono a te.
Vai,
io avrei un'indicazione da darti per la camera, ci scrivono. Ecco, Viola cerca casa @controradio.it, se potete scrivete direttamente a lei, alla redazione, e poi con voi naturalmente l'occasione è quella di trovare una soluzione per Viola, ma come dicevamo lo so che ti fa ridere, ma secondo me è geniale, mi autolodo per questa,
sì,
questo espediente, perché ci permette,
speriamo,
di andare
che...
davvero a cercare con un'esigenza diretta, che però sicuramente è condivisa anche da gran parte del nostro pubblico. Sono le 9 in questo istante, dobbiamo alzare le mani, chiudere il microfono, perché adesso arriva in studio Raffaele Palumbo e concludiamo con la seconda ed ultima tranche di Newsline. Viola, che dire?
Ci vediamo nelle mail, scriveteci a Dillo Contro Radio, a Viola Cerca Casa, e ci vediamo mercoledì prossimo. Sentiamo.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Firenze Sake Days 2024. La scuola italiana Sake, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sake Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sake giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sake. Domenica 6 al Conventino talks e tasting di vini, birre artigianali, sake e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com. Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa. Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli. A cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17:30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Contro Radio.
Nessuno ti informa come Controradio anche nel fine settimana. Big Mag, il nuovo magazine. Cronaca, cultura, spettacolo. Domenica alle 10, in replica alle 19. Big Mag.
Big Mag.
Non perderti il meglio della settimana su Controradio.
Che meraviglia.
Lucca Beni Culturali. Al Real Collegio di Lucca, il convegno internazionale che da 20 anni si occupa dello sviluppo culturale di città, territori e comunità.
Dunque, bentrovati, parliamo di Lubeck, la 20ª edizione, tutto pronto per la 20ª edizione di Lucca Beni Culturali. Siamo al 9 e al 10 di ottobre al Real Collegio, il punto sull'innovazione della cultura in Italia, welfare culturale, intelligenza artificiale, worldling, sostenibilità economica e sociale, design thinking, transizione green della cultura, accessibilità e digitalizzazione del patrimonio. Queste sono, come dire, le tematiche affrontate, alcune delle tematiche affrontate durante i due giorni sono tematiche naturalmente di enorme attualità. Salutiamo Francesca Velani, direttrice di Lubeck Lucca Beni Culturali. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno.
Velani, allora, Lubeck si pone sempre come una grande occasione per il pubblico, ma anche per gli esperti e gli ospiti che sono invitati, di riflessione intorno al concetto, lo stato di salute e le varie declinazioni della cultura. Quest'anno, diciamo, i 20 anni della manifestazione segnano ancora di più questa importanza e il nome che è stato dato, 20 di cultura o 20 di cultura, fa capire come davvero si vuole riflettere sulla trasformazione del concetto culturale. A partire da quale chiave di lettura?
Beh, la chiave di lettura è quella di una cultura che rappresenta il luogo in cui si può negoziare questa grande transizione in cui siamo immersi. La cultura è il luogo dove le istanze della nostra vita, del quotidiano, dei territori, delle comunità e delle città possono trovare dei punti di incontro e costruire il futuro. I venti della cultura sono quelli che spingono il cambiamento, sono i venti che ci hanno portato e che è in Europa, e sono, perché è dalla cultura che nasce l'Europa, l'Europa contemporanea, e sono anche i venti che oggi si muovono per comprendere come costruire attraverso l'unione di tante culture diverse una cultura europea, e questo sarà uno dei temi della sessione di apertura di Lubeck. Il pensiero e l'azione che portiamo avanti sono quelli di fornire competenze e proposte per aiutare chi lavora nel mondo della cultura, intorno al mondo della cultura o con essa dialoga, a entrare dentro tutte quelle sfide che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile oggi ci chiede di affrontare. L'agenda è una linea di indirizzo politica internazionale a cui ognuno di noi all'interno del proprio lavoro deve rispondere, dobbiamo dare delle risposte. La cultura può fare tantissimo.
Ecco, a questo proposito, diciamo, il programma si costruisce proprio su dei cantieri tematici, su tematiche da cui appunto la cultura, la riflessione non si può esimere: intelligenza artificiale, le nuove sfide del welfare culturale, la transizione green delle organizzazioni culturali. Appunto, in riferimento all'agenda, tutto questo crea un patrimonio di conoscenze, ma anche di sfide da capire come poter declinare in questo ambito.
Esatto, il tema è dare gli strumenti a chi opera ogni giorno nel mondo della cultura per riuscire a comprendere come cambiare e diventare, rispondere alle esigenze delle comunità, del mercato. E allora la transizione verde, per esempio, che è la prima che viene in mente quando si parla di Agenda 2030, è il cantiere che abbiamo chiamato sostenibilità ambientale. Sono due giornate identiche di formazione dedicate a tutti coloro che vogliono capire come si valorizza il cambiamento green all'interno del proprio lavoro, quindi dei processi, ma anche della comunicazione nei rapporti con i fornitori, così come nei rapporti con gli stakeholder. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi affrontiamo questo cambiamento, questo percorso che dobbiamo affrontare perché è un vincolo da cui non possiamo scioglierci, dobbiamo modificare i nostri comportamenti e quelli delle persone che lavorano insieme a noi. Noi parliamo di lavoro perché parliamo di operatori, ma allo stesso tempo ci interfacciamo con un pubblico, essendo organizzazioni culturali pubblico-private, e su quel pubblico, su quei destinatari, possiamo con loro dialogare affinché anche il loro comportamento diventi un comportamento più rispettoso di quelli che sono i principi del basso impatto ambientale. Allo stesso tempo, ancora, i partner, le imprese che ci sostengono, gli enti con cui ci troviamo ogni giorno a confrontarci perché facciamo un cammino insieme, che siamo un museo, che siamo un teatro, o una casa editrice, o uno studio di fotografia, o una cooperativa sociale. Ecco, ognuno di questi soggetti ha degli stakeholder. Questi stakeholder possono cambiare insieme a noi da questo punto di vista. Quindi il nostro cantiere sulla transizione ambientale aiuterà tutte le organizzazioni a assumere quegli strumenti per raccontarsi e per cambiare insieme.
E infatti questo è un aspetto importante. Più di 20 anni fa Jeremy Rifkin uscì con questo libro, fece molto scalpore all'era dell'accesso, che poi nel corso dei decenni diventò in realtà l'era dell'eccesso. Il tema dell'accesso continua a essere in realtà attualissimo, non lo risolvemmo con l'avvento del web più di 20 anni fa. La questione della digitalizzazione, ad esempio, del patrimonio e della sua accessibilità, appunto, a proposito di accesso, resta un tema enorme nel nostro paese.
Sì, l'accessibilità è uno dei, tra l'altro, pilastri di Lubeck. Dall'inizio abbiamo sempre lavorato su questo tema, perché l'accessibilità rende possibile godere del diritto alla cultura, così come di qualsiasi altro diritto. E se la cultura, come affermiamo, è così importante nella crescita personale e professionale di ognuno di noi, allora è determinante che tutti possano avere accesso paritetico alla cultura. Il digitale è uno degli strumenti su cui sviluppiamo molti cantieri, molti quindi incontri. Alcuni sono anche per disegnare la formazione sul digitale, altri saranno veri e propri invece momenti di partecipazione su questi temi. Sarà presentata, per esempio, e testata con i partecipanti una piattaforma con l'intelligenza artificiale che aiuta a valutare l'accessibilità dei propri progetti digitali culturali. Sarà fatto un approfondimento, mezza giornata, sul tema del worldling, come si costruiscono nuovi mondi, come questi mondi si sviluppano tra il digitale e l'analogico, o meglio tra il reale e il virtuale, e lo faremo insieme ad artisti, videogamer, ma anche nel quadro più ampio di un pensiero su dove dobbiamo andare, dove la cultura può fare per costruire un'intelligenza artificiale europea, quindi con dei valori europei, dei riferimenti europei, affinché poi l'accessibilità a quel materiale culturale, a quel materiale digitale, sia piena, ma sia anche in linea con quelle che sono i valori che intendiamo perseguire. Ancora?
Ecco, abbiamo dato un'anticipazione, perché non possiamo dare in dettaglio tutto quello che accadrà, ma seguiremo con delle finestre di diretta, trasmissioni di approfondimento nella giornata in particolare del 9 con la nostra Sandra Salvato a Lucca. Ricordiamo alcuni degli ospiti: il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, lo scrittore Paolo Mori, ma anche Marcello Veneziani, Luisella Mazza, Bertram Nisser, Silvio Giordano, Chiara Canali e molto altro ancora in questo articolato programma di 20 di cultura, tra dibattiti, laboratori, interviste. Tutto il programma
su lubec.it. Ricordiamo ancora che la partecipazione è gratuita e le informazioni, il programma e le iscrizioni sono sempre appunto sul sito lubec.it. Direttrice Velani, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Lubec, Lucca Beni Culturali. Al Real Collegio di Lucca, il convegno internazionale che da 20 anni si occupa dello sviluppo culturale di città, territori e comunità. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Raffaele, andiamo a Prato perché arriva Seta e la Cina contemporanea, dialoghi sulla Cina contemporanea, una quinta edizione il 3, 4 e 5 ottobre al Museo del Tessuto.
Questo è un altro appuntamento veramente imperdibile, dal 3 al 5 di ottobre, la quinta edizione di Seta, come dicevi, nel Museo del Tessuto, un posto d'alto molto interessante, 365 sì, giorni l'anno, e qui accadono molte cose intorno a, come dire, aspetti sconosciuti, aspetti che hanno a che fare con pregiudizi. Roberto Pecoriale ce lo spiega bene, sinologo e coorganizzatore di Seta. Ben trovato Roberto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E sì, 5 candeline quest'anno, e per cui iniziamo a, come dire, a camminare, ecco, diciamo così. E come hai detto giustamente poc'anzi, Raffaele, uno degli obiettivi ovviamente del festival è quello di cercare con l'aiuto di esperti, giornalisti, docenti, di proporre e costruire una narrazione più corretta e consapevole della Cina di oggi. E siamo convinti che poco serva guardare alla Cina solo come un ingombrante e potenziale nemico. E certamente si tratta di un paese complesso e per certi versi anche controverso, ma crediamo che come dire, l'essere umano è chiamato a confrontarsi con la complessità e per quanto possibile.
Roberto, se ci senti ancora, hai usato la parola chiave, perché Seta e la Cina contemporanea è una grande operazione di, come dire, di complessità. Cioè, voi riportate quello che in qualche modo la Cina è, sta diventando in questi momenti, cioè qualcosa di molto molto complesso dal punto di vista anche culturale, la straordinaria produzione cinematografica, la moda, i giovani, il modo di guardare alla realtà, all'economia, alle nuove tecnologie. Cioè voi complicate il discorso finalmente invece di semplificare.
ci si prova quantomeno, e come dici, viviamo purtroppo in un'epoca in cui quasi quotidianamente ci si chiede di schierarci, o comunque riceviamo un tipo di informazione estremamente polarizzata che ci chiede appunto di essere pro, filo, contro, a favore di qualcosa, perdendo però così anche tutto ciò che sta dietro, insomma, le questioni. E la programmazione di Seta in questo senso cerca di andare a coprire molti temi, molti aspetti diversi, appunto, sia geopolitici che culturali, che più prettamente pop proprio, ma proprio per questo motivo, per l'appunto, per cercare di offrire, per l'appunto, un panorama e occhiali, forse lenti differenti, ecco, per poter guardare la Cina in un modo meno stereotipato e più corretto.
Sono davvero tantissimi gli appuntamenti articolati, approfonditi di Seta, appuntamenti a ingresso libero, però mi premeva accendere un riflettore sull'ambito culturale, questo gran finale alle 21:30 al Capanno 17, il concerto rock della band The Sinoerz. Allora, che band è questa e soprattutto quanto è presente il rock cinese o comunque orientale sul territorio pratese? Cioè, c'è un ambito? Il nostro corrispondente Giorgio Bernardini ci ha un po' introdotto su questo, ma vorremmo conferme da lei.
Sì, allora, la musica rock in Cina ovviamente è ben presente, un po' come in Italia, non, spesso non è che arrivi sui canali più cosiddetti mainstream, ma c'è un sottobosco underground ricchissimo e davvero, davvero vario di proposte molto 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 interessanti. E era nostra speranza, appunto, riuscire a riportare finalmente la musica a Seta, e per la serata conclusiva abbiamo appunto avuto l'occasione di invitare i Sinoerz, che sono questa band con il cui chitarrista e cantante si chiama Zhong Yuxing, e un artista di origine pechinese che ha diversi progetti, tra cui uno veramente anche curioso in tedesco, perché appunto utilizza diverse lingue e anche diversi stili, proprio diversi, come si può dire, progetti musicali differenti in lingue diverse, per cui insomma speriamo che sia una bella serata, anzi, ma ne siamo certi. Rock and roll appunto proprio diretto, senza troppi fronzoli, come piace a noi, e tutto da ballare.
Però, Roberto Pellegrino, diciamo veramente un flash di pochi secondi sul fatto che Seta e la Cina contemporanea, poiché è pieno di bellezza anche, oltre che di cose interessanti in maniera intrinseca, è anche un grande ponte alla fine, cioè anche al concerto noi non vediamo solo i ragazzi cinesi, alle iniziative ci sono italiani, ci sono pratesi, cioè è un bel ponte cittadino.
Sì, ovviamente siamo molto felici della presenza degli studenti che parteciperanno a questi incontri, e cerchiamo appunto di fare del nostro meglio, cercando di assicurare una proposta come dicevo, che tratti di temi molto diversi anche tra loro, che vada a coprire diversi ambiti, ma la qualità della proposta, e su questo appunto non abbiamo mai, come dire, abbiamo sempre insistito davvero sull'asticello, comunque sull'alta qualità degli ospiti e di tutti gli interventi.
E allora ricordiamo, se posso, sì, prego, in conclusione.
No, non volevo appunto semplicemente dire che domani in apertura ci sarà un intervento del professor Lucio Balestracci dell'Università di Siena, che è professore di storia e civiltà medievali, e ci parlerà appunto dei viaggi in Oriente, quindi non soltanto Marco Polo, ma anche ciò che rappresentava, era la via della seta in quegli anni. E, a seguire inizierà la parte dedicata alla geopolitica, si tratterà di Iran, Russia, Cina, insomma questi nuovi attori globali che meritano sicuramente molta molta attenzione, insieme a Orietta Moscatelli di Limes, Nima Baeli, Aurelio Insida.
Allora non possiamo naturalmente raccontare Pecorale tutto il programma, perché come Lubeck davvero è denso, una 3 giorni ricchissima di appuntamenti anche con eventi collaterali. Segnaliamo la partenza dal Museo del Tessuto di un viaggio nella street art pratese e nell'arte contemporanea, ma anche percorsi del gusto e food tour organizzati alla scoperta del cibo cinese. Mandiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici anche al nostro sito Seta Dialoghi sulla Cina Contemporanea, troverete il programma così come sul sito del Museo del Tessuto. Grazie a Roberto Pecorale per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Alle 9:28 minuti termina qui la nostra newsline di oggi, mercoledì 2 ottobre. Lasciami dare Raffaele due indicazioni rispetto alla nuova trasmissione questa settimana di inizio ottobre, anche l'occasione per far prendere avvio a quelle che sono nuove trasmissioni, ma anche in qualche modo spiriti storici, no? Dicevamo di Bescavato Vecchia Talpa, ecco, dillo a Controradio ne è l'erede, di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città. Potete scrivere, oltre alla trasmissione che va in onda alle 8:40 del mercoledì mattina, anche a dillo a Controradio @controradio.it, e poi con Viola Giacalone anche la rubrica sugli affitti a Firenze, Viola cerca casa @controradio.it. Vedo un Pierluigi Mega Hertz di là dal video, questo perché
Non c'è l'ora di ricreazione, ma c'è Pierluigi. Sì, annuiscono dalla regia. Annuiscono.
Niente di creazione oggi.
Ma insomma ci sarà da divertirsi con Pierluigi Megahertz.
Noi ci risentiamo tra pochissimo, perché adesso arriva il giornale radio di Popolare Network e subito dopo ci risentiamo anche in video sui nostri social con l'Angolo Rosso. Restate con noi.